Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi ho il piacere di presentarvi un giovanissimo violoncellista di nascita russo che è venuto e approdato in Italia per alcuni concerti. L'ultimo è stato il giovedì 23 gennaio all'Accademia Preneste qui a Roma. Georgi Gusev, benvenuto.
Ciao a tutti, grazie a Laura.
Età?
La mia età è 26 anni, okay. Sì, sono russo. Abbiamo fatto un bellissimo concerto a Accademia Preneste, dove insegno adesso, dove ancora devo fare qualche corsi di perfezionamento con i ragazzi.
Si è specializzato in violoncello in Italia e anche con un maestro d'eccezione, è vero?
Sì, io sono specializzato primo al Conservatorio di Mosca, Conservatorio di Piotr Lichikovsky, una nostra istituzione più grande nella Russia, e anche ho finito corso di perfezionamento con Giovanni Solima in Accademia Santa Cecilia qui a Roma.
E studiare in Italia sembra essere per molti giovani musicisti un po' da tutto il mondo ancora un punto di riferimento importante, una tappa importante, gli studi in Italia. Che cosa vuol dire per un non italiano Santa Cecilia, i maestri italiani?
Sì, Italia c'è le istituzioni con grande cultura, è una cultura antica. Dobbiamo dire che, per esempio, Accademia Santa Cecilia è un'istituzione più antica nel mondo, è proprio prima istituzione musicale, aperta, se non mi sbaglio, in 1598.
Quindi per un giovane che viene da fuori dell'Italia, l'Italia rappresenta ancora dal punto di vista culturale, particolarmente musicale, un punto di riferimento forte. Ma sapete che qui in Italia invece la cultura langue?
Sì, sì, ma devo dire ancora che ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi anche in Italia, dei problemi per i giovani, dei problemi di questo sistema di insegnamento, anche musicale. Secondo me abbiamo lo stesso problema in Russia.
E cioè?
Il sistema di insegnamento è troppo basato sulle cose conservative. Non abbiamo il crescimento, il sistema questo non cresce. Però
quindi un sistema troppo tradizionale, troppo legato,
sì,
a schemi vecchi, antiquati.
Sì, 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 giusto.
Interessante,
giusto.
Questa
e
critica.
Secondo me ognuna sfera di cultura e musica, purtroppo, anche se parliamo della musica classica, ma per me musica classica è prima cosa musica seria, musica quale devi crescere sempre. Se una cosa non cresce vuol dire che non c'è niente da fare.
Grande Georgi, bello questo pensiero. La musica classica è la musica che deve crescere,
certo,
basata sulla serietà,
certo,
quindi un lavoro di ricerca. I tuoi maestri italiani quindi in questo non ti hanno del tutto soddisfatto, possiamo dire questo?
Sono stato felice a incontrare con Giovanni Solima 3 anni
sì,
fa, perché adesso, dopo 3 anni che noi conosciamo, posso dire che non solo mio maestro, non solo una persona che è proprio aperta per me un nuovo mondo di musica, ma un mio grande amico con cui posso collaborare, fare progetti, anche progetti pazzi.
È un amico e anche la persona a cui si parla con chiarezza,
sì,
evidentemente.
Sì, sì, io
no?
Una persona con chi io, a chi io posso spiegare anche le mie idee molto moderne, molto così, molto sperimentale. E questo è interessante. È sicuramente una persona che ha una grandissima scuola, non solo italiana, anche lui ha studiato in Germania.
Internazionale,
sì,
evidentemente. Vogliamo dire qualcosa invece dei tuoi maestri in patria, dei tuoi maestri a Mosca? Ecco, hai riscontrato una diversità nei metodi di insegnamento e quindi nella tua disponibilità, a parte il fatto che a Mosca tu hai studiato quando eri proprio bambino, più piccolo,
no,
rispetto ad oggi.
Sì, no, io ho finito il conservatorio di Mosca proprio 2 anni fa, così diciamo che sono cresciuto nella Russia e imparato tante cose.
Quindi hai iniziato piccolissimo, voglio dire, giovanissimo,
sì.
Quindi sei proprio, ti sei evoluto, no, nella tua patria.
Certo.
Ok. E quindi puoi riscontrare già una differenza di... Non guardare i miei disegni,
Sì, però è molto belli.
Perché io faccio le interviste e intanto faccio i ritratti ai miei ospiti.
No, la differenza è grande. Abbiamo stesse cose, come già ho detto, abbiamo stesso problema di conservativismo nella musica e nelle altre arti. Però abbiamo la grande differenza perché scuola musicale nella Russia si basa alla nostra grandissima cultura di Unione Sovietica. E proprio durante questo periodo di Unione Sovietica è stato un grandissimo crescendo, un grandissimo sviluppo delle tutte culture, teatro, ballet, cinematografia e anche la musica. E scuola, se parliamo della scuola russa violoncellistica, secondo me
della scuola russa
di violoncello
di violoncello
è una più grande. Per questo io ci provo anche a fare dei progetti diversi, con festivali, con masterclass, per invitare persone dall'estero, grandi musicisti dall'estero, per insegnare ai nostri musicisti e per far vedere a nostri insegnanti, anche grandi.
Hai messo in relazione l'insegnamento della musica nel tuo paese, nella Russia, con la cultura del tuo paese, che evidentemente in questi ultimi 20 anni e più, insomma quasi 25,
quasi la tua età, ha subito
una trasformazione decisiva proprio con la caduta dei regimi. Tu non hai sperimentato in età cosciente la Russia di prima della caduta dei muri.
Sì, ma ricordo questo.
Però, infatti volevo chiederti, che ricordo hai anche mediato attraverso quelli i racconti della tua famiglia, evidentemente di questa epoca che non hai vissuto direttamente.
Io ho vissuto nel proprio bruttissimo periodo nella Russia, dopo perestroica, subito dopo perestroica, come ho nato 1987 e ancora 2 anni prima di questo cadere dei muri. È stato un periodo difficile di inflazione dei nostri rubli, proprio ricordo questa povertà della gente, come alcuni poche persone diventate ricchi e straricchi e tutto altre 99% del popolo è poverissimi. Ricordo questi negozi senza niente, proprio queste code grandissime per comprare pane o qualcosa, un pesce, carne non esiste quasi, per i primi giorni dopo perestroica. Ho nato e ho cresciuto con questo senso e sicuramente ho parlato con tante persone, musicisti di professioni diverse, con i miei genitori, i miei nonni, del periodo primo e dei periodi dopo e quali differenze è. Sicuramente sì, è base di insegnamento e stabilità è stata migliore forse durante il periodo sovietico, però adesso siamo liberi, possiamo fare tante cose e per giovani questo sicuramente è meglio. E non abbiamo confini come prima, se un giovane come io vuole andare a studiare in Italia, prego. Tutto puoi fare.
Tutte le porte sono aperte.
Sì,
tutte le porte sono aperte.
E questo sicuramente
e questo
è una cosa buona.
Questo lo hai visto anche appunto nelle arti in generale, nella libera circolazione del pensiero nel tuo paese.
Sì.
Ecco, questo è molto bello. E da qualche tempo questo giovanissimo violoncellista è anche insegnante, appunto all'Accademia Preneste, è vero. Va da sé che il metodo che Georgi Gusev impiega sarà evidentemente un metodo in linea con il tuo pensiero sulle necessità dell'insegnamento, che deve essere un insegnamento che non si limiti quindi alla tradizione e la critica che hai fatto ai tuoi insegnanti, ma un insegnamento evidentemente più aperto.
Sì, ecco. Sì, proprio l'anno scorso, ad agosto, ho fatto un corso di masterclass a Zagarolo, qui, una città
vicino a Roma,
30 chilometri. E ho provato di usare questo mio metodo di insegnamento, quale è cresciuto tra gli ultimi 5 anni, anche durante il mio periodo di conservatorio di Mosca. Ho trovato il mio metodo speciale per usare il cervello, non sole mani, ma lavorare con il cervello, anche quando non ce l'ho violoncello, anche quando sto nell'aereo, come primi 2 anni di studiare qui in estate cielo, ho viaggiato tantissimo e ho perduto molto tempo nelle aerei, nei treni, e così ho trovato proprio metodo studiare lì durante il viaggio. E ho provato di insegnare ai miei allievi di questo metodo, come possiamo usare il nostro cervello, come possiamo aprire le possibilità del nostro cervello, che sappiamo che l'uomo usa solo 4-6% di tutte le possibilità del suo cervello, e non abbiamo...
Quindi mi sembra di capire un metodo molto alternativo, sì, rispetto all'accademia, sì, rispetto a quello che si studia in accademia.
Alternativo. E questa prima
alternativo
cosa...
Alternativo ti piace come parola?
Sì, sì, mi piace. E questa prima cosa. E seconda cosa, che io sono cresciuto con musica popolare, sono nato in un paese lontanissimo da Mosca, si chiama Sudurale, proprio 2500 chilometri da Mosca, è quasi un viaggio come da Mosca a Roma. E ho cresciuto con musica popolare russa, poi sono...
È una caratteristica, scusami, comune, sì, a tanti compositori russi,
sì,
no?
Sì, sì,
mi,
sì,
viene in mente uno per tutti, Stravinsky, che ha,
sì,
sì, no?
Sicuramente,
ha tinto,
sì,
tantissimo.
Sì.
Ecco.
Ma tutti i nostri... Quelli,
è impossibile...
Come Balakiri, Mussorgsky, sì, anche Tchaikovsky.
È impossibile prescindere dalla,
certo,
musica popolare,
certo,
studiando,
certo,
musica in Russia.
Dobbiamo dire che musica classica proprio nasce dalla musica popolare.
Ecco.
Musica...
Quindi il popolo russo è un popolo che canta, è un popolo che suona naturalmente,
sì, sì,
un popolo,
sì,
profondamente,
sì,
musicale, eh?
Sì,
è vero.
Hai ragione. E poi sono incontrato con cultura di zingari russi, anche una
bellissimo,
cultura molto grande.
Un altro mondo nel mondo.
È,
no?
Una cultura di improvvisazione, una cultura che non ha nessun senso, nessuna capacità di leggere i spartiti, ma una cultura musicale di improvvisamento, così solo se uno zingaro ha un violino vuol dire che lui è già un virtuoso, perché sempre suonano benissimo, anche senza sapere che vuol dire la musica, che vuol dire la
senza
forma,
saperla,
sì,
senza saperla in senso classico,
sì,
in senso
accademico,
classico, diciamo, non lo sanno come lo sanno. E sono a colloquio con Gheorghi Gusev, giovanissimo violoncellista russo, insegnante oggi in Italia dopo una formazione accademica in Italia ma anche nel suo paese. Ha suonato con numerosi festival, ha partecipato a numerosi concerti anche con grandi artisti, ne abbiamo nominato uno per tutti perché è stato suo maestro, Giovanni Sollim, per esempio. E Gheorghi, quando hai deciso che saresti diventato un violoncellista? Tu sei entrato qui negli studi della radio portandoti dietro il tuo strumento.
Il violoncello, sì.
È uno strumento non particolarmente tascabile, come sanno tutti, ma neanche così ingombrante da doverlo lasciare a casa. Te lo puoi portare dietro con una certa fatica, nella sua bella custodia rigida. Ecco, perché hai scelto il violoncello e quando hai saputo che avresti studiato il violoncello?
Ho scelto il violoncello all'età di 13 anni, quando ho sentito un grandissimo violoncellista russo, Alexander Knyazev, nel concerto, perché già ho studiato 3 anni pianoforte.
Ecco, avevi citato il piano.
Sapevo pensato di essere pianista, ho studiato tantissimo, sono andato già bene, ho fatto qualche concerto. Però una volta venuto in questo concerto ho sentito questo suono proprio umano, questo suono delle voci, sì,
del
e ho sentito qualche proprio un grandissimo dolore dentro e tutto corpo che respira e che vibra in stesso
dolore,
sì, esatto, e dolore per questo suono che è entrato dentro me e fatto una grande vibrazione del tutto corpo. Ho deciso che voglio questo strumento.
Uno strumento verticale?
Sì, uno
dopo
strumento
aver studiato, verticale. Dopo aver studiato invece uno strumento orizzontale.
Orizzontale, sì. Eh? È uno strumento accordato benissimo, però il violoncello è uno strumento scordato. Abbiamo 4 corde, sì, certo, accordate sulla quinta, però possiamo fare tutto con i tuning, possiamo cambiare suono come...
Vuoi dire che è più maneggevole, più plastico,
più
noi
plastico.
Diciamo, sì, rispetto al pianoforte.
Anche più orientale.
Rispetto al pianoforte, che è più tecnologico, che non è soltanto uno strumento a corda, è un po' uno strumento a corda, è un po' uno strumento a percussione. Il pianoforte è proprio una tecnologia,
sì,
diversa, no? Allora mi dici che il violoncello è più plastico rispetto alle esigenze dell'interprete, ho capito bene?
Sì, sì.
Ecco, puoi scordarlo, puoi accordarlo a modo tuo, ho capito bene?
Sì.
Dimmi perché orientale adesso.
Perché io c'ho un po' di sangue asiatica, non sono russo 100%.
Penso gli occhi
che...
sono un po'.
Sì, un occhio un
orientali,
po' tartari.
Sì,
e per questo mi piace molto musica di Asia, musica indiana, musica araba, musica cinese pure,
che,
giapponese.
Che cos'ha il timbro del violoncello di orientale?
Il timbro del violoncello orientale è, non so se sapete che cos'è erhu, un strumento cinese originale, e secondo me, anche secondo tanti lutai, è un primo violino nel mondo, perché il violino nasce da questo strumento orientale che ha due corde e un arco che sta dentro queste corde, non puoi attaccare arco dall'istrumento, perché è un strumento dai viaggiatori orientali, i quali viaggiano con i cavalli quando hanno tempo per mangiare, per fare un fuoco, preparare qualcosa, suonano per divertire, poi ancora mettono questo strumento sul cavallo e arco sempre dentro corde per non perdere. Per questo un strumento è
molto portatile.
Molto portatile, sì. E ha un suono proprio, secondo me, più umano nel mondo, questo erhu.
Questo strumento.
Sì.
Vogliamo ripetere il nome?
Erhu.
E tu stai dicendo che è il primo violino, è l'antenato del violino, il bisnonno del violino.
Sì, perché questo erhu ha già più di 2000 anni, forse.
Ecco, noi associamo il violino, tutti gli strumenti ad arco, a una cultura più vicino a noi, 600, 700, mentre invece il primo violino è antichissimo. E il violoncello ha, nella tua esperienza, una parentela timbrica con la
erhu. Se vuoi ti faccio sentire proprio la differenza tra violoncello e erhu. Un suono di violoncello classico proprio.
Che ci ha fatto sentire come il violoncello può mimare un altro strumento.
Sì.
È quello che ci hai fatto sentire, no? Il violoncello ha fatto finta di essere l'erhu. Il violoncello ha reso omaggio, grazie alle tue mani, al suo progenitore, al suo bisnonno,
sì,
dunque.
Sì.
E ci hai fatto anche conoscere, riconoscere nella bellezza, nella limpidezza del suono solista, appunto questo respiro umano del tuo strumento, avvicinandoci a quella sensazione di dolore, di vibrazione tua che immaginiamo ti ha motivato, ti ha spinto appunto a scegliere questo strumento. Questo strumento che a vederlo, questo è un oggetto, ricordavi prima, che risale al 19 secolo, è giusto? Viene da Breslavia, ho capito bene,
sì.
E, che ha delle dimensioni in effetti così domestiche, no? Così vicine alla dimensione umana, se vogliamo. Non così piccolo come il violino, un arco non così piccolo come il violino.
Lo strumento c'ha proprio tutte le caratteristiche umane, se guardiamo in questo corpo, è proprio un corpo.
Ricorda proprio un tronco umano, sì, ricorda un tronco umano, anche nelle dimensioni, appunto. Dice.
Il colore del sole è proprio colore umano. E possiamo fare come la tessitura è molto grande, che viene dal bass, da bass fino a soprano altissimo. Possiamo usare tutti le possibilità del voce umano. Come ho fatto tanti progetti, ho suonato con parecchi cantanti, e sempre possiamo fare tante cose belle con i cantanti.
Gheorghi, quali sono i progetti tuoi?
Adesso, proprio 2 giorni fa, è venuto nel mente un progetto molto interessante, però secondo me è più potenziale, più reale dal punto di vista da oggi, che cosa posso fare io con i miei contatti, con i miei amici nell'arte. È un progetto proprio creare una nuova specie della musica. Voglio creare un teatro musicale, anche per invitare nei concerti della musica seria giovani ragazzi italiani, russi, da tutti i paesi, perché io vedo questa cosa che non piace. Quando vado al concerto nel Parco della Musica vedo solo persone di certa età, in generale dopo 30 anni, non vedo giovani al concerti classici.
Quindi un festival per i giovani, per dare spazio sia agli interpreti, ai compositori giovani, sia per attirare il pubblico giovane. E questo pensi di farlo tra Italia e Russia, in Europa?
Sì, noi con Gabriella adesso pensiamo di fare una fondazione, quale si chiama Gosh Fund, quale può anche aiutare giovani artisti, musicisti, e fare progetti per giovani non musicisti, progetti innovativi, però progetti sempre con arte serio. No? Io non parlo di pop o rock, arte serio. Per me se arte serio vuol dire quello che dà sempre una ideologia, una idea quale dà forza per crescere ad un uomo. Come noi sappiamo che senza arte uomo è niente. Anima non cresce. Se anima non cresce, il cervello non può fare niente.
La Gabriella che hai citato è qui con noi, testimone muta, era venuta pronta per fare da interprete, la presentiamo noi,
certo,
Gabriella.
Certo, Gabriella Marcellia.
Che è di origine russo-croata, un mix di
italiana,
nazionalità,
sì,
italiana.
Tutti i mondi, parla anche tutte le lingue.
Parla tutte le lingue, era pronta per fare da interprete, ma con Gheorghi non è stato necessario perché il suo italiano è perfetto. Grazie di averlo accompagnato, Gabriella, di averci presentato questo brillantissimo artista con pieno di idee che sicuramente denotano il suo carattere, la sua motivazione, che saranno il suo bagaglio per il futuro, gli faranno fare decisamente una strada. Gheorghi, che cos'è l'armonia?
Per me armonia è sempre il Dio, questo che dà la bellezza di tutto, armonia del suono, armonia della natura, armonia dell'uomo. Anche se troviamo armonia vuol dire che siamo in pace, abbiamo forze per vivere e per creare, perché ognuno di noi deve usare questo tempo che abbiamo in questa terra per creare qualcosa bello.
Gheorghi Gusev, violoncellista. L'ultima cosa quando vai a dormire la sera, l'ultima cosa che guardi? Gli occhi di un musicista, di un interprete, sono abituati agli spartiti, al tecnicismo del pentagramma,
sì,
a riconoscere le note, segni, pause. Ma l'ultima cosa che guardi la sera, prima proprio di addormentarti, un angolo della stanza, la finestra, il comodino.
Non so che cosa guardo e non mi ricordo in generale. L'ultima cosa che io guardo prima di andare a dormire, io chiudo gli occhi e immagino qualcosa di bello che... E di passato o di futuro?
Un'immagine mentale.
Sì, sì.
Grazie a Gheorghi Gusev per averci raccontato la sua bellissima storia. Gabriella,
grazie Gabriella, sì,
per l'accompagnamento. Cari amici, questa era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Sì.